questo punto la parola a Gianfranco Bombazzi dello studio Romano 2A+P. Loro si occupano in particolar modo di contesti pubblici e di progettazione partecipata e ci mostreranno alcuni esempi di lavori che hanno svolto, stanno svolgendo in questi contesti. Prego.
Buonasera, grazie a tutti e grazie dell'invito. Sono Gianfranco Bombaci, assieme all'architetto Matteo Costanzo abbiamo recentemente fondato lo studio 2A+P/A e come evoluzione del precedente studio 2A+P architettura, che era composto invece da 5 professionisti assieme a Domenico Cannistraci, Pietro Chiodri e Valerio Franzone. E dunque, chiaramente preparato per questa sera una selezione di progetti appunto sulla tematica dello spazio pubblico e del progetto partecipato, del progetto condiviso. Attraverso una storia di 4-5 anni abbiamo condotto all'incirca 6-7 percorsi di partecipazione. Non siamo esperti di partecipazione, non siamo dei tecnici, non abbiamo una preparazione specifica su questa tematica, ma è successo per interessi personali, per il modo di interpretare l'architettura stessa, di confrontarci in modo proprio empirico con questo modo di sviluppare i progetti. La prima esperienza è avvenuta proprio a Corviali. Io cercherò, diciamo, di raccontarvi questa storia in modo molto sintetico, non mi soffermerò nei singoli progetti, sugli aspetti strettamente progettuali, non me ne vorrà il caporedattore del giornale dell'architettura, ma cercherò di concentrarmi sulla narrazione di questa storia, che effettivamente è proprio una narrazione di tante storie, di esperienze vissute. Dunque, siamo, dicevo, a Roma, a Corviale, questo grosso edificio di 1 chilometro di lunghezza che contiene 8.000 persone, all'interno di un'operazione di reimmaginazione di questo posto, che nella città di Roma è visto come estremamente critico, degradato e pericoloso. Una serie di workshop che coinvolgevano 4 studi di architettura romani. Noi ci siamo concentrati principalmente su quello che c'è fuori a questo edificio e proprio sul fatto che accanto a questo edificio lungo 1 chilometro scorresse 1 chilometro di orti urbani. Altra tematica molto, molto cara alla ricerca del nostro studio, cioè quello del suolo produttivo e di una riscoperta della produttività del suolo anche in contesti urbani. Abbiamo iniziato quindi a conoscere questa realtà, a avvicinarci a queste persone, a questi anziani che fondamentalmente, venendo dalle baracche romane degli anni 60, nelle quali erano abituati a coltivarsi l'orticello accanto alla porta di casa, trasferiti, diciamo, in modo anche piuttosto violento in questa grossa infrastruttura, hanno cercato di riprodurre esattamente la stessa situazione. E quindi una serie di interviste, la scoperta delle loro tecniche, la scoperta delle dinamiche anche che c'erano in questo posto, cercando di lavorare insieme a loro e successivamente attraverso un vero e proprio laboratorio territoriale organizzato dal Comune di Roma, e di sviluppare il progetto di un parco che tentasse di reinterpretare quest'area, che si fonda sostanzialmente sull'idea modernista di densificare per lasciare più spazio naturale, e andare a ragionare proprio su quello che poi comporta questa cosa, cioè della gestione di questo spazio naturale che una forte densificazione riesce a dare. L'idea era proprio di sfruttare il principio di questi orti urbani, cioè quello di curare questo suolo, coltivarlo e farlo diventare un motore effettivo della gestione di questo parco, esplodendo questa linea che scorreva qui accanto all'edificio in una serie di nuclei che prevedessero anche degli spazi di condivisione di alcuni strumenti e soprattutto che creassero una sorta di parco anche didattico, di effettiva comunicazione di queste tecniche di coltivazione urbana. Proseguendo velocemente, invece, più o meno nello stesso periodo realizzavamo la nostra prima opera a Torino, un'installazione al limite, diciamo, con l'installazione artistica per la riqualificazione di una rotonda stradale e tranviaria. Non mi soffermo anche qui sulle motivazioni progettuali che hanno portato a questo disegno, ma mi vorrei concentrare sull'aspetto partecipativo che vi è stato anche in questo progetto, che è stato, diciamo, posteriore in realtà al progetto stesso. Il progetto non è stato sviluppato attraverso la partecipazione, ma si è cercato di lavorare attraverso alcuni facilitatori sociali, ovvero il gruppo A Titolo di Torino, in particolar modo Lisa Parola, lavorando con i ragazzi di questo quartiere. Qui siamo a Mirafiori, nella periferia sud di Torino, lavorando con questi ragazzi sulla comunicazione di questo progetto. Cioè, nel mese precedente all'apertura, diciamo all'inaugurazione della rotonda, si è sviluppato un workshop sulla comunicazione assieme ai ragazzi, che è stato poi per circa un mese dall'inaugurazione stessa della piazza posizionato sul tram della linea 4, che in questa rotonda inverte il suo percorso, e quindi sia la grafica esterna che quella interna degli spazi pubblicitari è stata dedicata proprio a, diciamo, la rappresentazione attraverso dei concept sviluppati dai ragazzi stessi, che era un po' su quest'idea dell'immaginazione rotonda, l'immaginazione rosa, l'immaginazione catarifrangente, riprendendo alcuni elementi che sono all'interno del progetto. Questa invece è la prima esperienza di partecipazione, anche l'unica per dire la verità, che abbiamo fatto all'estero. Siamo in Spagna, in Catalogna, al centro della Catalogna, un chilometro da Barcellona, e esperienza molto importante, perché ci ha fatto comprendere una cosa fondamentale. È necessario nel fare un progetto di trasformazione urbana, ma anche semplicemente nel dare una visione a quello che può essere uno sviluppo urbano, l'individuazione di una serie di luoghi specifici. Cosa intendo per luogo specifico? Intendo dei luoghi che sono capaci di catalizzare gli aspetti relazionali dell'attività urbana, dei luoghi che siano catalizzatori di tutti quegli aspetti che identificano il valore pubblico dell'identità di un corpo sociale. In questo piccolo paesino, 3.000 abitanti, se lo confrontiamo con l'edificio di un chilometro di 8.000 abitanti, non c'è paragone, individuiamo una comunità di anziani, ai quali il comune ha intenzione di dedicare uno spazio, un giardino. Assieme a loro visitiamo questo giardino, lo comprendiamo, sviluppiamo il progetto. E diciamo, il risultato è questo, assomiglia molto, adesso non so la tempistica, ma insomma non vi abbiamo copiato. Era un progetto, era un giardino, scusatemi, chiuso da mura, quindi qui c'è un ragionamento anche proprio di visibilità, quasi di voyeurismo, insomma, per scoprire effettivamente questo spazio. E devo dire che questo progetto cosa ha comportato? Che il successo di un'architettura non è demandata, diciamo, esclusivamente alla bravura dell'architetto, al suo disegno, alla sua estetica, ma è demandata anche al fatto di riuscire a preparare la comunità che andrà ad accogliere quell'architettura, a farla sentire in qualche modo propria. E questo è fatto sia nel momento progettuale, cioè nella comprensione di quello che può essere il programma funzionale, ad esempio, ma anche nel preparare la comunità nell'evento dell'inaugurazione stessa a sentire suo, a prenderlo addirittura proprio in gestione, come in questo caso, in questo paesino, saranno gli stessi anziani a gestire questo spazio. Proseguo sempre velocemente, qui siamo proprio a Bologna, concorso a Corticella, peraltro, concorso, diciamo, in cui non abbiamo fatto partecipazione diretta, ma indiretta, diciamo, perché l'effettiva partecipazione fu condotta a suo tempo da Avventura Urbana, che sono proprio qui di Bologna, e sicuramente sono tra i migliori in Italia, e hanno fatto poi effettivamente un lavoro splendido, perché ci arrivò un report molto, molto dettagliato, molto preciso. In questo concorso partivamo con un'idea piuttosto chiara, avevamo messo su uno staff insieme ai D-Lab di Torino, Stefano Mirti, sempre A Titolo di Torino con Lisa Parola, e Mr. Jona Friedman. Jona Friedman è un architetto che vive a Parigi, un grande utopista, diciamo, e lo spirito di questo progetto era sfruttare questa occasione di questo concorso per tentare di vedere se si riusciva a realizzare una piccola opera di questo grande personaggio della storia dell'architettura. Quindi qui cosa vorrei mettere in luce? Un po' anche il paradosso della partecipazione, cioè a volte il problema stesso è dato dall'architetto, dalla sua disponibilità anche a mettere in discussione quelle che sono le proprie idee, la propria estetica, con quello che gli viene effettivamente poi indicato dal confronto con i cittadini. Diciamo, noi forse in questo progetto abbiamo forzato un po' la mano, fermo restando che comunque tutte le indicazioni date dal percorso partecipativo erano state interpretate, modelli di studio per arrivare, poi questi sono i disegni di Friedman stesso che così emanava la sua idea. Tutte, diciamo, le istanze che erano uscite comunque dal percorso partecipativo, si trattava di riqualificare una piazza a Corticella. Qui l'idea era quella di far diventare Corticella, diciamo, farla confrontare col mondo globale addirittura, quindi una pavimentazione che rappresentasse il globo nella visione di Buckminster Fuller, e questa nuvola di acciaio, appunto, ispirata a quello che ci aveva spiegato Friedman, che in qualche modo doveva funzionare quasi da antenna e portare Corticella all'interno del dibattito culturale mondiale, architettonico mondiale. Esperienza molto particolare a Roma, un parco molto esteso, circa 10 ettari, in un quartiere del settore orientale di Roma, Tor Bella Monaca, Torre Angela. Parliamo di un settore di 280.000 abitanti, un concorso di progettazione, che di per sé è una cosa paradossale, perché come faccio a fare partecipazione con le persone con le quali sono in competizione, da condurre in 3 mesi. È stata, diciamo, forse una delle esperienze che ci ha fatto capire anche i limiti della partecipazione, cioè la partecipazione è una cosa molto complessa, è una che fa confluire interessi molteplici dall'alto, dalle amministrazioni comunali che spesso la sfruttano anche per motivi elettorali o comunque politici in senso di consenso di cittadini. Questa ad esempio era una zona molto critica, e dall'altro, dal basso anche, perché anche dal basso possono venire interessi specifici, ci sono diversi portatori di interessi che confluiscono tutti quanti in queste grosse riunioni che assomigliano spesso a delle riunioni di condominio, in cui l'architetto è lì nel mezzo e non si capisce bene chi sta sfruttando chi e come alla fine questo processo possa assumere aspetti, diciamo, più virtuosi. Qui, nel confrontarci in questa difficile realtà, sempre insieme a Lisa Parola, si decise di dare un taglio netto: concentriamoci sugli adolescenti, prendendo una fetta di popolazione che fosse in grado di parlare sia ai più anziani che ai più giovani. E con loro, siccome anche qui si parlava della comunicazione, abbiamo sviluppato questo sistema di cartoline, semplicemente come delle promo card da distribuire nel quartiere, che appunto, data l'estensione, ci sembrava il modo più rapido e incisivo per comunicare il progetto. Anche qui, diciamo, un ascolto del territorio, anche se comunque piuttosto limitato, se appunto prendiamo in considerazione la popolazione e l'estensione del territorio, che ha portato poi comunque a uno sviluppo del progetto, ma per fortuna, diciamo, il concorso poi l'abbiamo perso. Tutto questo tipo di esperienza è confluito nell'ultima biennale di architettura di Venezia. Ve lo faccio vedere, voi direte perché qui c'è un po' rappresentata quella che è la nostra idea dello spazio pubblico. Sono tutti progetti di spazi pubblici, li abbiamo rappresentati come se fossero in una sorta di spazio, un po' un cortocircuito questo spazio, perché ci sono degli aspetti domestici, quindi sostanzialmente privati, ma siamo in uno spazio pubblico che è il Padiglione Italia della Biennale di Venezia. Rappresenta una quadreria, cioè il momento in cui l'arte da collezione privata diventa museo e quindi arte pubblica, e allo stesso tempo ha di fronte degli oggetti, come ad esempio questo, che è fondamentalmente una seduta, quindi l'installazione stessa diventava essa stessa spazio pubblico ed è liberamente ispirata a delle strutture che abbiamo a Roma a Campo dei Fiori. Sono delle strutture metalliche molto simili, dove di giorno i fiorai espongono i vasi e la sera invece diventano delle sedute dove i ragazzi si bevono comodamente una birra. A questo punto invece iniziamo due progetti nuovi, cerco di concludere molto velocemente. Questa è una scuola, ve la faccio vedere solo e esclusivamente perché è una scuola per Prato, e il bando specificava di affrontare la tematica appunto dell'immigrazione, del forte tasso, diciamo, di migranti presenti sul territorio. Quindi qui l'idea è quella di sfruttare un'architettura come quella della scuola, un asilo nido, come momento effettivo, la sua struttura, cioè cercare di far diventare la sua struttura un momento di integrazione. Quindi l'idea qui è stata quella di dotare la scuola, che solitamente ha i suoi spazi, le sue aule e gli spazi del giardino per i bambini, dotare la scuola di una vera e propria piazza, cioè far diventare la zona di ingresso dove i genitori lasciano i bambini e aspettano i bambini all'uscita, uno spazio di incontro, di confronto e possibilmente di integrazione. Questo per dire come anche l'architettura pensata in un certo modo può tentare di creare dei dispositivi di questo tipo. Poi è chiaro che la verifica della riuscita di questa cosa è sempre relativa. Brevemente invece un'esperienza in atto, molto vicino, siamo a Reggio Emilia, è un anno che ci stiamo lavorando. Il Comune ha intrapreso un'operazione molto interessante e molto ben curata di riqualificazione delle frazioni extraurbane, coinvolgendo 9 giovani studi, tra questi ci siamo anche noi. Ci è stata assegnata la zona di Coviolo e Sarrigo nel settore sud-occidentale. È un settore caratterizzato da una forte valenza paesaggistica, quindi il paesaggio è diventato il motore principale di tutto il progetto, e questo è un processo che si sta sviluppando attraverso un percorso partecipativo. Sono state organizzate diverse riunioni anche assieme alla collaborazione della circoscrizione, quindi addirittura scendendo di livello amministrativo, arrivando proprio a quello più locale, che è stato di fondamentale importanza, e sfruttando anche quelle occasioni di aggregazione che ci sono sul territorio, come ad esempio sagre, feste di quartiere, cercando di sfruttare questi momenti per comunicare il progetto e cercare di collaborare con loro. Qui, come vi dicevo precedentemente, sempre la stessa idea di individuare dei luoghi specifici che ci hanno portato quindi a focalizzarci su quelle che erano le esigenze primarie, cioè proprio la dotazione di spazi pubblici. A questo proposito, lungo tutta la strada che attraversa le due frazioni, sono stati individuati un parco urbano, una piazza e un'altra piazza ancora. Vado anche qui molto veloce su quello che concerne i progetti. Diciamo, vorrei concludere dicendo questa cosa: un problema fondamentale della partecipazione per quanto riguarda l'architetto è proprio l'approccio al territorio. In qualche modo, in questi casi che vi ho raccontato, i migranti eravamo noi, a parte le situazioni in cui ci trovavamo sul nostro territorio, che era Roma. Anche stando in Italia, nel momento in cui si tenta un approccio partecipativo, si cerca di instaurare un rapporto di fiducia con persone sconosciute e con persone che spesso portano anche una loro cultura, che all'interno di questo paese è molto variegata, anche a seconda delle semplici regioni. Spesso il punto chiave è quello di individuare delle comunità con le quali interloquire, e nel caso non fosse possibile individuarle, addirittura bisogna fare lo sforzo di crearle. Un'altra esperienza che qui non vi ho rappresentato attraverso le diapositive è stata a maggio per Torino Geodesign, all'interno del Torino Capitale del Design. Stefano Beri ha organizzato questa, con la redazione di Abitare, ha organizzato questo evento, che partiva proprio dal presupposto di individuare delle comunità, individuare dei progettisti, individuare delle imprese produttrici. Il tutto focalizzato sulla produzione di poi un oggetto che rispondesse a determinate esigenze espresse da queste comunità. A noi fu assegnato, proprio per i vari lavori che abbiamo fatto su questo tema, una zona di orti urbani alla Falchera, e però pur essendoci questa zona, pur essendoci almeno una cinquantina di coltivatori urbani, non si parlavano fra di loro, per cui la prima difficoltà lì è stata quella di riuscire a metterli insieme e creare un'idea di comunità, o comunque un corpo sociale con il quale interloquire, perché il desiderio del singolo chiaramente ha un valore relativo. A Corviale, il primo progetto che vi facevo vedere, per continuare questo lavoro e diventare effettivamente un punto di discussione anche con l'amministrazione comunale, ci siamo avvalsi dell'aiuto di amici avvocati per la costituzione di un vero e proprio comitato di quartiere, nello specifico di coltivatori di quegli orti urbani, in modo tale da creare una figura. Anche lì, diciamo, il lavoro partecipativo comporta anche la creazione di una comunità. Vi ringrazio.